Radio Emilia Romagna.
Cinema.
Lo schermo empatico, cinema e neuroscienze. Immagine, corpo e cervello al centro di un'indagine. Cari ascoltatori, questa settimana vi propongo una puntata speciale in cui vedremo cosa accade quando un neuroscienziato, tra gli scopritori dei neuroni specchio e un teorico del cinema, decidono di far dialogare le rispettive discipline, mettendo al centro della discussione le reazioni dello spettatore durante la proiezione di un film. Mi riferisco a Vittorio Gallese e a Michele Guerra, docenti all'Università di Parma e autori dello Schermo Empatico, Cinema e Neuroscienze, libro che analizza alcuni grandi capolavori come Notorious di Hitchcock, Shining di Kubrick, a partire dal tipo di coinvolgimento che questi film esercitano sul corpo degli spettatori e dalle forme di simulazione prodotte dai movimenti della macchina da presa e dal montaggio. Per chiarirci meglio, i neuroni specchio sono una classe di neuroni che si attivano quando un individuo compie un'azione e quando l'individuo osserva la stessa azione compiuta da un altro soggetto. Una scoperta che dunque non può non intrigare chi si occupa di cinema. Questo connubio ha affascinato anche me e ho deciso di saperne di più con un'intervista a Michele Guerra che ora vi propongo. Il cinema, come nessun'altra arte, sa penetrare con forza l'immaginario collettivo e crea un rapporto molto soggettivo tra lo spettatore e l'attore. Pasolini definiva tutto ciò la potenza fisica e mistica del cinema. E proprio da qui inizia anche a lavorare la neuroscienza e l'indagine del vostro libro. Cosa ha spinto due figure diverse come le vostre a lavorare insieme?
Ma diciamo che tutto è nato dal fatto che Vittorio Gallese avesse cominciato da anni a interessarsi dell'apporto che le neuroscienze cognitive potevano dare in ambito umanistico. Aveva cominciato a scrivere papers con colleghi di arte, con filosofi, con colleghi di letteratura, e io avevo letto questi lavori, mi ero reso conto che in effetti un po' quella frase che citavi adesso di Pasolini conteneva qualcosa di molto vero, nel senso che prima di tutto il rapporto con questi oggetti d'arte, con queste forme di espressione, è un rapporto fisico che interessa il nostro sistema cervello-corpo e che ci mette in relazione diretta con quello che stiamo vedendo, con quello che stiamo leggendo, con quello che stiamo ascoltando. Leggendo i lavori di Vittorio, molto incentrati sul ruolo che il nostro sistema motorio assume non soltanto rispetto al nostro stare al mondo, ma anche rispetto alle esperienze mediate che abbiamo con i mondi dell'arte, della narrazione, ho pensato che il cinema potesse essere un ottimo banco di prove per queste teorie. Così mi sono presentato a lui, abbiamo cominciato a discutere, per molti anni abbiamo ragionato su come fosse possibile sperimentare le nostre idee, abbiamo testato le nostre considerazioni più o meno confrontandoci con tutte le teorie, le filosofie, le correnti di pensiero che riguardavano il cinema e non solo il cinema, e alla fine abbiamo provato ad adattare questa teoria della simulazione incarnata all'esperienza cinematografica, convinti che in fondo ci fosse una base corporea e precognitiva che giocasse un ruolo fondamentale nella nostra esperienza cinematografica, che valesse la pena studiarla.
Ecco, in questo dialogo tra cinema e psicanalisi e tra corpo e intersoggettività, voi parlate di estetica sperimentale. È possibile tradurre questo concetto in parole semplici?
Sì, diciamo che il concetto vorrebbe addirittura in realtà semplificare un altro neologismo che è quello di neuroestetica. La neuroestetica è una disciplina che il neologismo è stato coniato da Semir Zeki, un neuroscienziato indiano che lavora a Londra, il quale ha cominciato appunto ad applicare le metodiche di neuroscientifica di brain imaging all'estetica. Neuroestetica è una parola ombrello che ha preso sotto una serie di considerazioni un po' variegate. Noi abbiamo preferito rimanere su un termine un pochino più secco, experimental aesthetics, cioè un'estetica che ricercasse nei dati sperimentali non la conferma di qualcosa, non la soluzione di qualcosa, ma una sorta di sostegno, di rilancio, di ridiscussione di alcune questioni. Non è nulla di nuovissimo, c'è un libro bellissimo scritto da un fenomenologo americano che si chiama Experimental Phenomenology, cioè è possibile in qualche modo ragionare per via sperimentale anche su cose che in apparenza riguardano altre sfere del sapere. Ecco, abbiamo preferito chiamarla così perché volevamo in qualche modo sottolineare il fatto che la nostra riflessione resta ancorata a una tradizione di studi che è quella umanistica. Soprattutto la mia, ma anche Vittorio Gallese è molto rispettoso di questo. Però allo stesso modo cerchiamo zone di dialogo, cerchiamo forme di confronto che possono arricchire l'una e l'altra sfera.
Abbiamo iniziato con domande molto impegnative, invece ora ne pongo una più semplice, che non può essere che perché andiamo al cinema.
Beh, la domanda è molto complessa, in effetti noi nel libro la tiriamo fuori citando uno psicologo del cinema che è Ugo Munsterberg, un pioniere che scrisse un breve articolo che si chiama Why We Go to the Movies. Andiamo al cinema per tante ragioni, se ci fosse qui un sociologo probabilmente ne tirerebbe fuori alcune che io ora non menzionerei. Evidentemente noi non andiamo al cinema perché il nostro sistema cervello-corpo risuona in un certo modo rispetto al film, o meglio, quella è una delle ragioni per cui andiamo al cinema. Diciamo che l'esperienza cinematografica, così come è stata tradizionalmente intesa, oggi è un'esperienza frantumata, un'esperienza esplosa, un'esperienza completamente diversa, però l'esperienza cinematografica, come la intendiamo classicamente, presuppone una precisa disposizione del soggetto rispetto al film, una disposizione che facilita un impiego di energie fisiche, emotive di un certo tipo e che noi riteniamo sia fondamentale nel processo di fruizione e godimento che questa esperienza porta. Quindi da un certo punto di vista la capacità della macchina cinema di veicolare queste forme d'esperienza, noi crediamo possa essere studiata con questi strumenti e in fondo sia una parte della complessissima risposta del perché andiamo al cinema.
Nel vostro libro voi analizzate, trattate diversi film, tra questi non c'è invece Inside Out, che è uscito, presuppongo, dopo che voi avete realizzato il volume. Come lo avreste trattato, vista la sua particolarità?
Ma diciamo che nel libro noi abbiamo scelto dei film che avessero delle trovate stilistiche, delle soluzioni che favorissero la nostra ipotesi, cioè l'engagement motorio, la risonanza motoria che lo stile cinematografico riesce a trasferire nel rapporto spettatore-schermo. Inside Out, da questo punto di vista, non è un film che si presta molto all'analisi, è un film però in qualche modo quasi didattico per chi invece volesse studiare le emozioni, volesse studiare anche il cervello, tant'è che Vittorio Gallese all'uscita del film è stato intervistato al Corriere della Sera su questo, direi proprio capolavoro della Pixar, uno dei film credo più riusciti della Pixar. È stato interrogato proprio perché gli chiedevano: ma è attendibile, è vero, succede veramente così, questi personaggi di fantasia in realtà riescono a spiegare la multimodalità del nostro approccio al mondo, eccetera. Io credo che sia un film ricco di stimoli per un'indagine dei temi emotivi, del comportamento del soggetto, eccetera. Probabilmente per il nostro libro, che tiene un approccio più di studio dello stile cinematografico, questo tipo di cartoon non era adatto alle domande che ci ponevamo.
Sempre più spesso negli ultimi anni gli studiosi di cinema stanno mettendo al centro della ricerca lo spettatore, la fisicità della fruizione cinematografica. Penso anche ad esempio al Corpo nel cinema di Roy Menarini, uno degli ultimi libri che ho recensito. Come mai questo interesse proprio in questo periodo storico?
Ma diciamo che l'interesse per la corporeità dello spettatore è un interesse che ormai da più di 20 anni, quasi 30 anni, insomma, è abbastanza presente. Forse non tanto ancora in Italia, lo è stato molto negli Stati Uniti, grazie ai libri che negli anni 90 sono usciti sulla fenomenologia del film. Oggi torna anche sulla scorta di diverse, come dire, interpretazioni che possono andare dai gender studies, ancora la fenomenologia, le neuroscienze, uno studio come quello che citavi di Roy, che invece proprio analizza il tema della corporeità all'interno della storia del cinema con delle intuizioni, io credo, anche molto intelligenti. Il libro peraltro è citato nello schermo empatico, e quindi ritengo che questa corporeità, che prende varie forme biologiche, sociali, culturali, sia un elemento estremamente forte nel dibattito contemporaneo, e noi abbiamo ripreso questo discorso all'interno della tradizione di studi cinematografici che era stata abbastanza forte agli inizi del Novecento, quando la fisiologia del cinema prosperava. Era stata un pochino ripresa negli anni 40-50 all'interno della filmologia franco-italiana, e poi l'avevamo ritrovata invece nei testi decisi dei fenomenologi del cinema, gli ultimi più recenti lavori sulla tattilità, sulla pelle del film, sulla multisensorialità. Quindi esiste una tradizione di studi. Io credo che le neuroscienze impattino proprio su questa tradizione, all'incrocio tra fenomenologia e studi cognitivi.
Lo schermo empatico fa parte della collana di Giulio Giorello, edita da Raffaello Cortina, e lo potete trovare in tutte le librerie. Buone visioni e, in questo caso, buona lettura a tutti.